Che si poteva fare? Non avevamo scelta. Ma quale ritorno? C'eravamo chiusi di nuovo dentro la casa del Poggio, sprangando porte e finestre. Noi abbiamo detto che siete partiti tutti e che il palazzo è abbandonato, ci disse Vanni. Bisogna che non si sappia che siete ritornati. In cantina ci sono ancora delle provviste per qualche giorno. Ma certo dovete andare via, al più presto possibile. Andare via? Dove? Quasi non ce la faceva a parlare mia sorella, raccontandomi quello che aveva patito il giorno prima. La voce le si rompeva in gola come avesse l'affanno.
Vedi, Isa, tu disgraziatamente non ti puoi muovere per via del ginocchio. Ma era meglio se andavo sola, senza nostro padre. Non è colpa sua, poveretto, ma già durante il viaggio mi aveva ridotto all'esasperazione. Se la prendeva con Uccio, che era un egoista e aveva avuto la faccia di partire senza una parola. Se la prendeva con noi e con la mamma.
Io gli rispondevo di stare zitto e di pensare piuttosto alla strada, che ce n'era di cammino da fare. E allora lui si impuntava, minacciandomi di tornare indietro. Ma mi dici cosa ci andiamo a fare laggiù? Bisognerebbe che fossero santi, e io ai santi non ci credo. E poi non voglio che ci prendano malvolentieri, perché se ne pentirebbero dopo 3 giorni e sarebbe peggio di prima. Anzi, io metterò le carte in tavola e gli dirò così. Noi siamo perseguitati. Accoglierci in casa è di molto pericoloso. Rischiate perlomeno la fucilazione. Ma se non lo fate col cuore, è meglio dircelo subito. Anch'io sono contraria alla diplomazia, Isa. Ma santo cielo, un discorso simile. Te lo immagini l'effetto? E lui insisteva con quella sua logica paradossale che ti fa perdere la calma. Ma come? Vorresti che ci facessero il bel bellino il primo giorno perché si vergognano a dire di no? E poi magari domani ci tradiscono, perlomeno ti buttano in mezzo alla strada. Meglio saperlo prima. Di già io non mi sarei mosso da Montecchio. Ma a Montecchio lo sai che ci mandano via, gli dicevo. Come possiamo restarci? E lui di nuovo a ribattere. Tanto è lo stesso, tanto è uguale dappertutto. In salita, spingendo la bicicletta a mano e appoggiandosi al manubrio, mentre s'asciugava il sudore che gli colava sulla fronte, mi guardava torvo, come accusandomi anche di quella fatica. Mi accorgevo di com'era mal ridotto, con le borse sotto gli occhi, dimagrito, rimpicciolito, con la giacca polverosa che gli pendeva dalle spalle curve. Eppure sentivo salirmi qualcosa di amaro in gola, qualcosa che somigliava all'odio, o peggio, al disprezzo. Finalmente, quasi alle 2 del pomeriggio, si fu in vista della casa. Sull'aia non c'era nessuno, ma la porta era socchiusa. Bussai timidamente, sospingendo l'uscio. Una contadina era chinata presso il focolare, rimestando nel paiolo. Si voltò verso di noi. La Maria! Aver trovato in casa proprio lei mi parve in quel momento un segno della provvidenza. Mi accorsi però che nel riconoscere me e mio padre aveva trasalito ed era turbata, poveretta. Anch'io non osavo parlare. I nostri occhi si incontrarono, subito sfuggendo. Da poveri, ma si degneranno. È già passata l'ora di desina. Intanto tirava fuori la tovaglia, il fiasco del vino, il pane e incominciava ad apparecchiare. Mi sentivo lo stomaco chiuso. Non potevo buttare giù neanche un sorso d'acqua, ma mi sedetti a tavola. Il babbo, invece, d'improvviso, s'era come rischiarato. Vedevo le rughe della sua fronte spianarsi a poco mentre deglutiva il vino. Masticava con avidità il pane e il salame che lodò ripetutamente alla Maria, con un'insistenza che appariva fuor di luogo. Senza dimostrare premura, come avesse del tutto dimenticato lo scopo della nostra visita, si versava un altro bicchiere, prendeva ancora una fetta di salame, schiacciava le noci, chiudendone due una contro l'altra nel pugno. In quell'atto, come compiacendosi della sua forza, sorrise persino, ammiccando alla Maria, che stava lì in piedi, trasognata, a guardare. Io arrossii, come una madre che si vergogna. In quel momento il babbo era proprio un bambino, e la mia rabbia si mescolava alla pietà e alla pena. Feci un cenno alla Maria, e lasciandolo ancora a tavola, mi avviai con lei fuori sull'aia. Com'è difficile chiedere, Isa. Non so neppure cosa le dissi. Ricordo solo il suo viso in ascolto, che vedevo fra le lacrime, come in una foto quando si è mossa la lastra. Un si disperi, poverini. Che gli do a dire? Si faccia coraggio. Se dipendesse da me, ma io un conto nulla. Sentivo un'esitazione, un'incrinatura nella sua voce. Qui fa tutto il capoccia, il mio socero, che è giù nel campo. Se vuole ce la posso accompagnare, ma parlare è meglio che gli parli da sé. Seguì la Maria dietro la casa per un lungo viottolo, finché si arrivò su un ciglio. Al di sotto si stendevano i campi fino all'orizzonte, divisi in larghi riquadri. Uno di quei riquadri aveva le zolle brune rovesciate dall'aratro. Là si disegnava nitidamente la sagoma di un vecchio contadino sul carro dei bovi. «È quello», mi disse la Maria indicando l'uomo. «Ora io scendo giù di corsa e gli dico che c'è lei. Aspetti di sotto». Sparì dietro la scarpata. Dopo pochi minuti eccola di nuovo. Correva leggera sulle zolle con la sottana a righe che corruscava fra sole e ombra. La vidi avvicinarsi al carro, gesticolare parlando al vecchio che restava immobile, poi volgersi e accennare a me che aspettavo. Io ero discesa giù dal ciglio in una conca amplissima. In quella vastità mi pareva di rimpiccolire a poco, quasi di me non restasse più nulla. Solo i battiti del mio cuore che sentivo pulsare in gola, come rintocchi di una campana muta, che si perdevano nella lontananza di un gran cerchio, nel silenzio. Il cielo s'era diviso in due bande. Basso, come incombente sulla terra. Era quasi tutto buio, cupo, ma striato all'orizzonte da una striscia di luce di un giallo sulfureo, così vivida che accecava. Quasi con spavento ritrassi gli occhi da quel cielo, guardando l'uomo che era ancora lontano, piccolo e nero contro luce, ma veniva lentamente avvicinandosi. Tutto il riquadro di terra era ormai scuro e il contadino con il carro si era spostato più avanti. Procedeva ora nella mia direzione, ma senza discendere dal carro, continuando a incidere la terra con l'aratro. Un nuovo solco che si allineava agli altri, ad uguale distanza. Quando il solco fu finito, a pochi metri da me in linea d'aria, si fermò per un istante e io udii queste parole che mi giungevano dall'alto. «Qui non è il posto». Ne avevo appena colto il senso, che già il carro aveva compiuto una specie di parabola e l'uomo si allontanava in direzione opposta, incidendo con l'aratro un nuovo solco. Non sapevo se quello fosse un congedo ed ero rimasta lì, ferma, tremando. La Maria mi fece cenno di aspettare. Poi l'uomo ricomparve e ancora mi arrivò quella voce. «Qui non è il posto! Ci sono troppi di quegli insettacci!» Di nuovo l'uomo si fece lontano con quel suo movimento pendolare e di nuovo più da vicino mi arrivarono parole. «Ma sei inseguita!» «Inseguita! Inseguita!» Alla fantasia eccitata si visualizzavano orribili immagini. Un cinghiale braccato dai cani. L'occhio ancora atrocemente vivo della bestia sanguinante, straziata, moribonda. Passarono alcuni interminabili minuti. La stria gialla era quasi scomparsa, inghiottita dal grigio. Qualche uccello nero era calato giù sul solco fresco a beccare. Di nuovo la voce, che ora giungeva nel buio, senza volto, portata dal vento. «Se è inseguita!» «Per una notte!» «Ma si ricordi!» «Solo per una notte!» Rimasi ancora lì, incapace di muovermi, irrigidita contro il vento gelido, mentre il carro spariva nel buio, finché sentii la mano calda della Maria che mi stringeva e mi scossi alla sua voce umana, vicina, che diceva «Si fa una brutta sera, partite subito, per carità!» Volle darmi un pane. L'abbracciai. C'era tutta la sua istintiva gentilezza in quel dono, come a far capire che lei avrebbe voluto aprirmi il suo cuore e la sua casa. Le prime gocce cominciarono a cadere. Mia sorella si interruppe, come se quest'ultima parte del racconto fosse la più difficile a dire. S'era fatto buio e c'era ancora un lungo tratto in salita. La strada era pessima e non riuscivo più a smuovere la bicicletta. Accesi il fanale. Una ruota era affondata nel fango. Il babbo si era fermato e stava a guardare i miei sforzi impotenti, senza darmi aiuto. Quasi mi deridesse. Allora mi voltai contro di lui Sentivo di vomitar fuori parole insensate, finché singhiozzai disperatamente, senza più frenarmi.
Come faremo, Isa? Come faremo?
Anche ora mia sorella singhiozzava.
Non me la sento. Non ho più il coraggio di ritentare.
Cercavo di calmarla. Mi stringevo a lei. Resteremo qui al poggio per ora. Nessuno sa che siamo ritornati.